Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che chiaramente daremo anche gli aggiornamenti su tutto quello che riguarda l'evoluzione di borse e varie dichiarazioni dall'America. Oggi c'è da segnalare, e parleremo di cosa? Dei rischi dazi sull'Europa, fermo restando che Trump per ora ha fatto capire che acciaio e alluminio. Non sappiamo se vi saranno dazi generalizzati come quelli per Canada e Messico, che vanno a colpire non solo l'auto, ma poi farò di nuovo degli esempi, ma anche tutta la parte agroalimentare, le importazioni anche energetiche di gas e petrolio dal Canada. Su questo faremo un punto anche per capire se da un lato questa idea di sostituire il petrolio e il gas canadese con quello americano del fracking, drill baby drill era lo slogan di Trump, vuol dire sostanzialmente il fracking, come il nome fa capire, fa ottenere petrolio dalle rocce bituminose. Allora, al di là dell'impatto ambientale, che non è poco, però vorremmo capire se realmente si può pensare a una sostituzione del genere, perché a noi risulta che le raffinerie americane invece possono raffinare un petrolio molto più sofisticato di qualità, che non è quello del fracking, ma è quello che per esempio arriva anche dal Canada. Però al di là di questo, c'è proprio, come ho avuto modo di dire anche ieri, un errore macchiano. I dazi si possono mettere su alcuni prodotti se tu ritieni che vi sia una concorrenza sleale, completamente sleale. Pensiamo appunto a quello che ha fatto l'Europa con la Cina. Non ha senso metterli in maniera generalizzata, intanto perché appunto non vai a capire qual è l'impatto, per esempio, sui prodotti alimentari. Ieri ricordavamo dal Messico arriva il 63% delle verdure consumate negli Stati Uniti e il 43% della frutta e frutta secca. Ma addirittura la cosa che a me ha fatto impressione, dal Messico arriva l'81% dell'importazione della birra degli Stati Uniti, cioè non che l'81% della birra arrivi dal Messico, ma arriva l'81% della birra importata. E poi anche lì, anche dal Canada, il carne, prodotti animali, cereali, mangimi, semi oleosi, prodotti derivati e anche prodotti per l'agricoltura, prodotti chimici per l'agricoltura. Ma dicevo, l'errore è stato non solo andare su dazi generalizzati, ma non capire anche le filiere. Ripeto, un conto è parlare del bene già finito, della merce finita, l'automobile già assemblata che la Cina o chi per essa ti vuole esportare. Altra cosa è pensare a tutte le filiere produttive che si sono generate ormai tra Messico, Stati Uniti e Canada, e poi rifarò l'esempio del cambio automatico, di quante volte passa i tre confini un cambio automatico, perché vedo che molti me l'hanno richiesto. Ora, da questo punto di vista, il Messico ha già stimato con dazi 30 miliardi di costi in più per l'industria delle automobili americana, con il costo dei veicoli che dovrebbe arrivare tra i 3.000 e i 5.000 dollari in più per unità a seconda del segmento, confermati anche da altre fonti, 3.000 euro in media in più per le auto nuove per via dei dazi. Ora, devo dire una cosa, poi vi torneremo. C'è un'idea un po' strana, che ieri poi ascolteremo anche un passaggio dell'intervento di Trump nel lunghissimo discorso sullo Stato dell'Unione, dove ha di nuovo detto cose inesatte, bugie. Non sono 300 miliardi le spese, 350 miliardi. Gli Stati Uniti hanno avuto autorizzate dal Congresso 114 miliardi di dollari di spese per l'Ucraina, di cui sostanzialmente la metà militari, poi umanitarie e finanziarie. i miliardi dati dal resto d'Europa sono simili da questo punto di vista, ma al di là di alcune dichiarazioni false, non si può dire in altro modo, lui, Trump, continua a dire che l'Europa ha messo dazi più forti dei nostri, se la prende molto con l'IVA. L'IVA è un dazio e dice: attenzione, questo contribuisce a creare sostanzialmente il disavanzo commerciale. Fermo restando che il disavanzo commerciale non si crea per l'IVA, si crea per le farmaceutiche, agroalimentare, macchinari e quant'altro, però è un po' cioè, è un po' strano questo concetto che lui ha dell'IVA, possiamo dirlo? Forse glielo devono spiegare. È vero che in America non esiste un IVA così, la chiamano VAT, ma non esiste di queste proporzioni. Da noi pesa mediamente il 22%, poi c'è Lollobrigida che vorrebbe farla scendere sulle ostriche al 10% perché non sono un bene di lusso, e come no? Voglio dire, tutti alla Caritas le vediamo le file per le ostriche. Ma al di là di questo, guardate che l'IVA non è un dazio, perché l'IVA la paga qualunque bene, tra l'altro, cioè è un'imposta che tassa tutti i beni consumati all'interno di un paese. Nello stesso modo non va a distinguere se il prodotto alimentare è americano o se il prodotto alimentare è italiano. Dopodiché sappiamo come funziona sull'IVA. L'IVA alla fine la paga chi? La paga il consumatore, e la paga sia che il prodotto sia italiano, sia che il prodotto sia francese, sia che il prodotto sia americano. Quindi non ha proprio senso questa idea dei dazi, anche perché se un'automobile prodotta in Europa viene esportata negli Stati Uniti, l'esportatore riceve dal fisco del suo paese la restituzione dell'IVA già versata. E dice, questa è la tesi di Trump, a questo ti spinge a versare, a produrre, esportare di più invece che vendere sul mercato interno. Perché Trump dice, questo vuol dire che allora tu hai uno sconto del 20%, ma non è così, è una partita di giro. È la stessa cosa che accade con l'esportazione del bene, cioè se un negozio italiano esporta la camicia negli Stati Uniti riceve dal fisco italiano il rimborso dell'IVA che aveva pagato acquistando dal grossista, lo sappiamo tutti, è una partita di giro. Se un negozio americano vende la camicia in Italia non riceve alcun rimborso dal fisco americano perché non ha pagato nessuna IVA. Voglio dire, tu hai pagato la camicia al grossista 100 più 20 di IVA e lo Stato ti dà 20, e la camicia l'hai pagata a 100 e la vendi in America a 150. Se la camicia americana la devi vendere in Italia, è ovvio che lo Stato non ti dà niente perché non hai pagato nessuna IVA e quindi non c'è nessun rimborso dell'IVA. È tutto qua. Forse qualcuno dovrebbe spiegare come funziona l'IVA al presidente americano, visto che lui cita sempre questi dazi. Parleremo quindi di materie prime, sia sul fronte Canada-Stati Uniti che sul fronte ucraino, anche lì vedo delle cifre assolutamente che sembrano abbastanza sballate. Preoccupazione dei produttori non tanto acciaio e alluminio, lì insomma non dico che ci sia rassegnazione, ma è molto difficile che vengano evitati i dazi. Non capiamo ancora se vi saranno dazi a 360 gradi come quelli di Canada per Canada e Messico. Preoccupazione anche degli esportatori di vino, con quello che ci hanno già raccontato, che intanto mandano, chi può manda la merce adesso. È chiaro che un conto è mandare una bottiglia di vino o della pasta o una conserva di pomodoro, altra cosa è mandare una mozzarella fresca, o non puoi pensare di invadere di macchinari, di motori, di componentistica una fabbrica per evitare i dazi, perché sono dimensioni e pipeline un po' diverse. È più facile che il tuo grossista americano aumenti lo stoccaggio di bottiglie o di prodotti appunto che non sono facilmente deperibili. A proposito di auto, parleremo anche della decisione definitiva sull'automotive, quella che sostanzialmente dice che cosa? Che conferma che le multe vengono sospese, si andrà a fare un bilancio nel 2026, non ha cambiato però la data del 2035 come data per il full elettrico, meglio l'auto solo da prodursi solo elettrica, ma con l'apertura anche alle plug-in e quindi alle ibride di nuova generazione. E parleremo della Germania, e qui vengo ai mercati finanziari, perché c'è un rimbalzo oggi su tutti i mercati. È un rimbalzo che va a ripianare i cali di ieri? Nì, nel senso che a Francoforte sì, Francoforte ha recuperato quasi tutto quello che ha perso ieri, al 3,50%. Per quello che riguarda Parigi, anche lì direi di sì, più 1,86% come indice generale. Londra aveva perso meno, oggi guadagna lo 0,13%. Milano recupera, ma ieri abbiamo perso il 3,40%, siamo un più 2,14%. Faccio l'esempio di alcuni titoli. Iveco recupera il 7% e va quasi alla pari con ieri, per quello che riguarda Iveco, mentre per quello che riguarda Stellantis c'è un po' di recupero, ma siamo a un più 5,38%, che è quasi la metà come recupero del calo preso ieri sul mercato. Allora, per quello che riguarda, vi do anche le quotazioni. Ieri Stellantis ha fatto meno 11, oggi fa più 5,70. Iveco ieri aveva fatto meno 7,70. Adesso, dove ce l'ho? Iveco si recupera meno comunque. E poi, da questo punto di vista, segnalo che anche STMicroelectronics guadagna il 5,70%, ieri ha perso l'8%. Quindi insomma, recuperi, ma diciamo recuperi parziali. Da cosa è dovuto questo rimbalzo sulle borse principali? Beh, è dovuto da un lato, e ne parleremo dopo, all'idea che un conto è quello che ha detto Trump ieri nel discorso, ma il segretario del commercio americano ha detto: beh, manteniamo i dazi, ma siamo pronti ad aprire, diciamo, un dialogo delle trattative con Canada e Messico. Quindi si scommette che forse, vedendo l'impennata dell'inflazione e i rischi che arrivano impennata dell'inflazione sui generi di consumo americani, che andrebbero a colpire chiaramente la fascia medio-bassa, per il principio che ho spiegato anche ieri, non è che se il pomodoro del Messico improvvisamente fa più 25% e ti arriva sul mercato con un più 25%, il produttore di pomodoro americano lo tiene al prezzo di prima. Probabilmente dice: vabbè, se lo vendi a 25% in più, anch'io alzerò. E alla fine il prezzo andrà verso quella direzione. E chi ne paga le conseguenze? La classe medio-bassa, quella che ha tutte lo stipendio è speso in spese incomprimibili: alimentare, pulizia della casa, igiene personale. Chi è ricco, sostanzialmente, cosa gli cambia se il pomodoro cresce del 25%, visto che le spese alimentari per lui sono una piccola parte, una parte marginale di tutto il salario? È lo stesso principio che raccontiamo con l'inflazione, che è una tassa bastarda perché colpisce chi già ha meno, che è obbligato comunque a mangiare due volte al giorno, lavarsi e pulire la casa. Chi è più ricco si mangia due volte al giorno, si lava, pulisce la casa, ma rispetto al suo stipendio questa spesa su cui batte l'inflazione è molto più bassa. Ecco, qui lo vediamo in maniera plastica: aumentano i costi delle automobili, stimati da 3.000 fino a 6.000 dollari, anche quelle della fascia medio-bassa. Se aumenta il costo della vita, inteso come verdura, ortaggi importati da e pollame e quant'altro importati da Messico e Canada, va a colpire la fascia medio-bassa. Poi vedremo anche su questo. Dicevo, la Germania, l'altro motivo per cui le borse vanno bene, e va bene soprattutto Berlino, che ha recuperato tutto, qual è? È che la Germania sta mollando il colpo sul freno a mano sul deficit. Ieri il cancelliere, probabile futuro cancelliere, diciamo così, Merz, Friedrich Merz, ha usato il whatever it takes sulle spese per la difesa, quindi citando Draghi. C'è un accordo tra la CDU, tra i cristiani democratici, che sono usciti bene dalle elezioni, e i socialisti della SPD, che sono usciti male dalle elezioni, su una riforma del freno al debito. Dunque, dove è previsto esserci anche un superfondo da 500 miliardi di euro in 10 anni per le infrastrutture, quindi non è solo la spesa militare. Abbiamo ricordato più volte che le infrastrutture in Germania andrebbero sostanzialmente, si dovrebbe investire molto di più in infrastrutture, perché la Germania ha accumulato ritardi molto forti sul tema infrastrutturale, e 500 miliardi spingono, tra l'altro spingono anche i rendimenti del Bund di 20 punti, se ho ben visto. Eccolo qua, il Bund rende sale di 29 punti, ha un rendimento appena uscito dall'agenzia al 2,76%, e non c'è mai stato un aumento così forte in una sola seduta. Capitò nel 1990, pochi mesi dopo il crollo del muro di Berlino. I rendimenti comunque, attenzione, sono al livello del novembre 2023, non sono rendimenti, diciamo, storicamente così alti, al 2,76%, e anche perché Berlino, il governo, vuole più deroghe da Bruxelles sulla spesa militare. Sapete che Bruxelles ha ipotizzato l'1,5% del PIL per 4 anni, non verrebbe conteggiato nel deficit se speso per spese militari. Berlino vuole deroghe più ampie. Comunque, andiamo sul resto dei titoli. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, sui titoli ho già detto di chi ha recuperato rispetto ai cali fortissimi di ieri. Vedo molto bene in questo momento Buzzi Unice, perché ci sono anche notizie di borsa che, insomma, esulano dallo scenario internazionale, dazi o non dazi. Il settore privato negli Stati Uniti, notizia che influenza in parte le borse, ha creato meno posti delle attese, 77.000 posti. Come sta andando l'America? Non sta andando benissimo. Standard & Poor's meno 0,50, Nasdaq meno 0,50, Dow Jones meno 0,14, e quindi continua a esserci la divergenza tra l'andamento delle borse europee e l'andamento della borsa americana. Come va l'euro? Attenzione, l'euro si è rafforzato moltissimo per quello che sono le variazioni delle valutarie, perché dopo le elezioni di Trump era sceso a 1,03, immaginando che la BCE avrebbe tagliato i tassi più della Federal Reserve, e adesso invece c'è una sostanzialmente l'euro va a 1,07, perché si fa un ragionamento su cosa capiterà all'inflazione, però anche a livello europeo, 1,07 sul dollaro. Questo, per inciso, non aiuterebbe le nostre imprese esportatrici, perché più si indebolisce l'euro sul dollaro, più tu hai un vantaggio nell'assorbire i dazi. Se l'euro perdesse il 10% sul dollaro e tu avessi dazi del 20%, de facto avresti dazi del 10. Se l'euro si rafforza, invece, questo non è una buona notizia per le nostre esportazioni. Comunque, se ieri le borse hanno bruciato in Europa 367 miliardi, adesso vediamo quanto recupereranno. È vero che Trump ieri ha definito i dazi non solo per proteggere il made in USA, ma l'anima degli americani. Ripeto, il segretario del commercio statunitense Howard Lutnick ha detto: non stiamo per sospendere i dazi del Canada e del Messico, ma il presidente è intenzionato a ragionare per un compromesso che potrebbe essere annunciato a breve giro. Questo è bastato per far salire i titoli. Attenzione soprattutto, dicevo, su Buzzi Unice in più 16,11%. Poi è arrivato il nulla osta della Banca d'Italia, offerta pubblica del Banco BPM su Anima, e devo dire che va bene anche Banco BPM, adesso più 5,14%. Iveco, prima non ve l'avevo data, Iveco ha recuperato tutto, quasi tutto rispetto a ieri, guadagna 7,20%. Molto forte anche Unicredit. E anche sul fatto che il mercato scommette che Unicredit potrebbe aumentare la propria partecipazione in Generali oggi è positiva, non di tantissimo, più 1%. Andando sugli altri titoli, Campari più 6,80%, anche se sono arrivati i dati ieri, ha detto che il 2025 sarà di transizione, che l'impatto dei dazi potrebbe pesare fino a 100 milioni e l'ha detto il numero uno nuovo di Campari, Simon Hunt, che non vede operazioni di acquisizione e fusione a breve. Faccio notare però che i risultati ieri sono stati definiti positivi, meglio dei concorrenti, e ancora i ricavi netti 3 miliardi di euro, più 2,4%. L'utile rettificato è stato a 376 milioni di euro, meno 3,7%. Il dividendo è identico all'anno precedente, 0,065 euro per azione. Il titolo va bene oggi, più 6,80. Poi Steamark Electronics recupera da ieri, più 5,60. Di Stellantis ho detto, Prysmian anche ieri in forte calo, più 5,30. Banco BPM l'abbiamo già detto, Interpump più 5, Monte dei Paschi più 4,50%, Popolare di Sondrio più 4,20, Amplifon più 4 come Leonardo, Biper più 3,70, Intesa più 3,60, Azimut più 3, Mediobanca più 2,70%, Pirelli più 2, Nexi più 1,80. Chi perde? Snam il 4, era il 4%, Terna il 4, Enel meno 2,50, Inuit meno 2,40, ma ieri era cresciuta sulle notizie del bilancio, Ferrari meno 2, A2A meno 1,90, Eni meno 1 e poi un po' di lusso, Moncler soprattutto meno 0,90%. Perché calano gli energetici? Perché, come è facilmente immaginabile, il prezzo del petrolio, dopo i timori di un rallentamento globale dell'economia dovuto alla guerra dei dazi, dei controdazi, perché non solo il Canada ne ha annunciati per 107 miliardi, la Cina ha annunciato che metterà dazi equivalenti su tutto un insieme di prodotti anche agricoli, pollo, soia e quant'altro in arrivo dagli Stati Uniti, il timore è di un rallentamento dell'economia globale. Il petrolio perde anche oggi, che va bene per noi come automobilisti. A 66 dollari il WTI, a 69 il Brent, calano i prezzi anche ieri alla pompa, 1,813 euro al litro la benzina, gasolio 1,719 euro al litro. Cala per fortuna anche il gas, è a 42 euro, un anno fa era a 30, si è abbassato un po' la differenza. L'elettricità, insomma, più resistente sto calo dell'elettricità, il PUN sempre a 130, un anno fa era 89. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo e pubblicità, poi andiamo e partiamo, c'è ancora qualche notizia in breve, partiamo con il primo approfondimento che ricordavo, quindi la Commissione Europea che ha aperto anche a carburanti alternativi dal 2035, mantenendo ferma diciamo solo la data del 2035 come spartiacque per quello che riguarda l'elettrico, però inizia a smontare qualche tassello. Intanto le multe di 3 anni, poi vi è aperto all'ibrido di ultima generazione plug-in, adesso carburanti alternativi. Comunque ne parliamo dopo il benvenga, dopo il meteo e la pubblicità.
Tempo in diretta. Ancora dominio dell'anticiclone su gran parte dell'Italia, bel tempo quasi ovunque, salvo nubi in Sardegna sul versante ionico. Domani mattina ancora tanto sole, ma con nubi sparse tra le isole maggiori. Previsto un rinforzo dei venti di scirocco tra Sicilia e Sardegna. Dal pomeriggio situazione stabile, ma con l'arrivo di qualche pioggia, specie verso il Cagliaritano. Temperature in ulteriore aumento con massime oltre i 20 gradi, almeno 5 gradi superiori alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Focus Economia.
Mi scrive un ascoltatore, domani c'è la BCE, questo è il tema per l'euro e le borse europee. Non capisco, perché se l'euro si rafforza vuol dire che si aspetta che la BCE non tagli i tassi di interesse domani? Perché se li taglia dovrebbe indebolirsi. Non ho capito, a me sembra che ci sia un po' di rimbalzo, di recupero di alcune posizioni, poi nel vedere un'apertura dalle parole del segretario al commercio americano. Dicevo, qualche notizia in breve ancora. Una riguarda la Cina di carattere internazionale, perché in Cina ha risposto duramente ai dazi americani, però Tra l'altro anche il Giappone, in Giappone le aziende si stanno preparando per, ci sono colloqui in corso per evitare i dazi al Giappone. Il Giappone ha respinto le accuse di Trump sulla svalutazione dello yen. Adesso c'è un passaggio che poi faremo sentire, ma Trump ce l'ha con tutti, che è un classico modo per non dire che siccome non riesci a risolvere i problemi economici tuoi, la colpa è della Groenlandia. Ma che t'ha fatto la Groenlandia? Del Canada, del Messico, della Cina, del Brasile, dell'Europa, che è cattiva, che è nata per fare un male agli Stati Uniti. Dicevo, la Cina ha aperto i lavori del Congresso Nazionale del Popolo, la crescita è stimata nel 5%, ma sappiamo che poi la crescita stimata è miracolosamente in Cina, la statistica becca sempre giusto, cioè non capiamo com'è possibile, non ci sia mai un errore neanche di un decimale, qualche sospetto viene. L'inflazione al 2%, aumenta il budget della difesa al 7%. E poi c'è un commento alla vendita da parte del colosso cinese CK Hutchison al consorzio guidato da BlackRock, e che a cui partecipa anche la divisione porti di MSC, quindi italiano anche se vive in Svizzera, Gianluigi Aponte. Secondo la Cina è una mossa avvenuta sotto la pressione della Casa Bianca, perché il consorzio BlackRock ha raggiunto un accordo per acquistare due dei maggiori porti del canale di Panama, e questo sì che ci sommetterà i porti al Global Infrastructure Partners e a Terminal Investment, dove appunto dentro c'è anche il gruppo MSC e quindi a Ponte. E poi quando Panamense ha detto beh, la vendita dei porti è un accordo tra aziende, qualcuno dice è una vittoria di Trump, la Cina dice sotto pressione di Trump. Vista così sembra un accordo aziendale, anche perché lui poi ieri ha detto no, ma noi ci vogliamo proprio riprendere il canale di Panama. Pare si deve pensare al fatto che la Corte Suprema americana abbia bocciato i tagli per 2 miliardi ai fondi USAID, ha detto che devono pagare almeno i lavori che sono già avviati in fase di completamento. Allora, sull'Italia c'è una notizia leggermente buona: il PIL nel quarto trimestre non ha fatto zero rispetto al terzo trimestre, ma ha fatto più 0,1%, un leggerissimo rialzo che ti dà un miglioramento rispetto ai conti e ai dati del 30 gennaio scorso. Più 0,1 sul trimestre precedente, più 0,6 sul quarto trimestre. Quello che non va bene sono le vendite al dettaglio, perché il 2025 si è aperto con uno dei gennai, il gennaio peggiore da 3 anni, dice la Confesercenti. Senza consumi non ci può essere crescita, solo i beni alimentari hanno avuto un incremento sui mesi precedenti. La variazione complessivamente delle vendite al dettaglio a gennaio è negativa sia in valore meno 0,4% che in volume meno 0,6%. Alcuni beni alimentari hanno avuto un più, ma in generale hanno fatto meno 0,3% in valore, meno 0,5% in volume, quindi non è partito bene, diciamo così. Allora, andiamo adesso al primo tema di approfondimento, quindi il cambiamento neanche tanto moderato, abbastanza anche, non dico brusco, ma netto sull'auto europea al 2035, 349-238-6666 per sms e whatsapp. un importantissimo presidente della Repubblica Italiana, Einaudi, diceva: conoscere per deliberare. Ora, a me sembra, e voglio essere buono, che o veramente è tutta una provocazione per buttare tutte le carte sul tavolo e poi andare a trattative, o se no qui l'amministrazione americana non conosca quando delibera. E qui iniziamo la lunga pagina sui dazi, perché partiamo da un esempio. Gli Stati Uniti importano, pur essendo assolutamente in teoria indipendenti, ma importano gas e petrolio dal Canada e anche dal Messico. Ma voi direte: perché importano gas e petrolio? E infatti ha messo i dazi sull'importazione di gas e petrolio. Allora uno potrebbe dire: va bene, Trump ha ragione, conosce quello di cui parla, verrà sostituito tutto il gas e petrolio messicano e canadese dal fracking, quindi le sabbie bituminose, fracking, drill, baby drill. C'è un piccolo problema, e questo è il problema se non conosci, che il petrolio non è tutto uguale. Viene distinto tra leggero, abbastanza leggero e pesante. E le raffinerie di petrolio non possono lavorare tutto il petrolio in maniera uguale, perché, adesso non voglio entrare nel tecnico, ma il minor contenuto di zolfo e una densità inferiore è un petrolio leggero, come quello WTI, West Texas Index. Altri, petrolio venezuelano, canadese, Medio Oriente, anche Messico, sono petroli più pesanti, cioè hanno più zolfo. Il problema, chiedo qual è, al professore di ingegneria dei materiali del Politecnico di Torino, Gian Andrea Blengini. Buonasera, professore.
Buonasera.
Poi con lei parliamo anche di questa ipotesi di migliaia di miliardi di minerali, di terre rare in Ucraina, che molti analisti dicono: ma guardate che è un'ipotesi ucraina, poi vanno estratte, non è vero che sono rari. Però restiamo sul petrolio un secondo. Le raffinerie americane potrebbero utilizzare, se adesso arrivassero meno flussi da Canada e Messico, to cure il petrolio del fracking, quello insomma delle spiagge, delle sabbie bituminose?
Ma sicuramente avrebbero dei problemi per aggiustare il loro ciclo di raffinazione, però non sarebbe una cosa insormontabile. Potrebbero affrontarlo, è un problema certamente più risolvibile di altri di cui stiamo parlando in questi giorni.
Sì, cioè, ma e quanto ci mette? Perché, se ho ben capito, gli impianti americani le raffinerie americane sono fatte per lavorare il petrolio pesante, ho capito bene?
Ma negli anni diciamo che si sono orientati sul petrolio pesante, perché il petrolio pesante vale poco sui mercati, e quindi la capacità di raffinarlo porta a un vantaggio competitivo piuttosto evidente. Però si riadattano tranquillamente a quello che facevano prima. Prima lavoravano sul Western Texas Intermediate, che era il più leggero in assoluto, e non avevano problemi. Si riadatteranno.
Allora, dunque, per quello che riguarda invece la politica energetica americana, quindi lei può immaginare che a un certo momento l'America vada veramente in autarchia, perché l'America da un lato importa da Messico e Canada, dall'altro esporta però il suo petrolio anche in Europa, quello dal fracking. Mi dica.
Sì, il petrolio, cioè gli Stati Uniti sono diventati nell'arco di 5-6 anni autosufficienti sotto il profilo energetico, e sono degli esportatori intelligenti, perché comprano un qualcosa che pagano poco e vendono invece un qualcosa che vale molto sui mercati e se lo fanno.
Allora la domanda, mi scusi, cioè, ma se tu guadagni molto dalle vendite, ti conviene usarlo per il mercato interno o ti conviene continuare a venderlo?
E ti conviene continuare a venderlo e continuare a fare quello che facevano prima, è per quello che cercano di imporre all'Europa gli acquisti dagli Stati Uniti.
Sì, però vede, professore, non ce l'ho con lei, è la follia di tutto questo cortocircuito, certo, di questo impazzimento della maionese. A te converrebbe continuare, se ho ben capito, mi corregga se sbaglio, a importare una quota a parte, non è una quota enorme, di petrolio e anche gas dal Canada e dal Messico, perché il petrolio che tu ottieni con, per esempio, il fracking, lo vendi a caro prezzo sugli altri mercati, esatto, e la differenza, esatto, è a vantaggio degli Stati Uniti. Ma se tu metti i dazi sul petrolio e il gas canadese messicano, questo meccanismo salta.
Certo, ma secondo me uno non ci sono ancora arrivati, e due escluderanno il petrolio e il gas,
Sì,
come
perché
noi abbiamo fatto col titanio i russi, senza problemi faranno un'eccezione sul petrolio e gas.
che già hanno un dazio più basso, al 10%, non al 25%. Cioè, oh, lei dice, quando capiranno che ci vai a perdere perché ti conviene comprare a costi più bassi il gas e il petrolio canadese e messicano e vendere con margini, non è solo il costo, è quanto lo vendi, quanto ti è costato estrarlo, siccome il fracking ha il vantaggio che non costa tantissimo, e allora la differenza tra quanto paghi il petrolio e il gas canadese e messicano e a quanto vendi come margine il tuo petrolio negli altri mercati, conviene continuare a far così, lei ci dice, forse vi eviteranno i dazi quando capiranno.
Sì, allora, però non c'è molto di razionale in quello che stanno facendo, quindi dobbiamo anche prepararci a essere stupiti.
Stupiti con la T.
Sì.
No, perché se non è razionale,
qualcuno
è stupido.
Esattamente.
Ma l'ha detto il Wall Street Journal, riferito alla politica di Trump, e gliel'ha detto anche Trudeau, dumb, gli ha detto, insomma, cioè una relazione più stupida, però non si capisce il vantaggio per l'America. Adesso io non vorrei tornare, visto che ho citato Einaudi, tornare a un altro grande che è Carlo Maria Cipolla, no? Che distingueva le tre caratteristiche, i tre tipi di stupidità, o quattro, quello che fa. Adesso li dirò dopo, che insomma andiamo avanti sui minerali, ma questo mi sembra la stupidità in cui danneggi gli altri, danneggi anche te stesso. Non
anche
so
te stesso, esatto.
Era una specie di teoria dei giochi, danneggi l'altro ma non te stesso, danneggi te stesso ma non l'altro, danneggi l'altro e te stesso, che è il massimo della stupidità secondo Cipolla. Ma andiamo avanti. Senta, le stime sull'Ucraina invece, perché abbiamo letto appunto... secondo il Center for Economic Strategy di Kiev, il sottosuolo ucraino varrebbe 15.000 miliardi di dollari, però ha destato molta eco l'analisi di Javier Blas, editorialista di Bloomberg, che dice, ma guardate che questo è un mito che aveva diffuso l'Ucraina l'anno scorso per coinvolgere gli americani, ma ben presto hanno perso il controllo della narrazione. Il valore di tutta la produzione mondiale di terre rare vale adesso 15 miliardi l'anno e vale solo due giorni di produzione globale del petrolio. Se anche avessero il 20% di tutte le terre rare, saremmo a 3 miliardi di dollari l'anno per l'Ucraina. Quindi Trump, che vorrebbe dall'Ucraina 500 miliardi, non si capisce perché, visto che ne ha spesi 114 l'America, ma comunque ci metterebbe 150 anni ad avere i soldi indietro. Lei che studia, c'è stata un'esagerazione anche volutamente degli ucraini per allettare Trump? Stiamo ragionando su così, su discorsi da bar in cui dice sì, ci sono le terre rare, andiamo a prenderle, poi non ragioni sui costi per estrarli, costi di trasporto. Mi dica come la vede lei, che insegna ingegneria dei materiali al Politecnico di Torino.
Non solo, io ho lavorato 8 anni in Commissione Europea, però di questi numeri ho discusso più volte anche con i rappresentanti degli Stati Uniti e del Giappone, quindi i numeri non sono quelli, il valore complessivo del mercato delle terre rare forse è intorno ai 6 miliardi, forse arriverebbe a 10, però dobbiamo vedere esattamente di cosa stiamo parlando, quindi sono numeri anche più bassi di quelli che mi ha detto lei. La produzione attuale dell'Ucraina è a zero. Le stime sul sottosuolo non sono delle stime particolarmente allettanti rispetto a quello che c'è altrove in giro per il mondo. Insomma, di giacimenti noti a questo punto in giro per il mondo ne abbiamo alcune centinaia, di miniere ce ne sono meno di una decina, e nell'Ucraina non c'è assolutamente nulla, e quindi diciamo,
ma non
che
è che gli ucraini stanno fregando, sì, ma da quello che lei ci sta raccontando sul fronte del rare, gli ucraini starebbero fregando Trump, perché lui continua a dire no, facciamo l'accordo. Zelensky ha detto oggi che il testo dell'accordo non è mai stato inviato. Ieri Trump ha detto nel discorso sullo Stato dell'Unione che l'accordo era arrivato. Ma insomma, anche arrivasse l'accordo e gli ucraini dicessero poi hai il diritto di sfruttamento per il 50% delle nostre risorse minerarie di terre rare, che accordo sarebbe?
Ma nulla, poi intanto non, probabilmente non ci sono, non sarebbero in grado di tirarle fuori e non sarebbero in grado di raffinarle né gli ucraini né gli americani. Il problema è questo.
Perché?
Le porterebbero in Cina per la raffinazione, perché ad oggi tutti quelli che producono terre rare fuori dalla Cina poi le portano in Cina per la separazione e la raffinazione. Quindi non stiamo parlando assolutamente di nulla.
Beh, uno potrebbe dire che nel contempo l'America potrebbe dotarsi di una raffinazione di queste terre rare.
Beh, questo ci metterebbero 10 anni in più rispetto a convertire le loro raffinerie sul petrolio. Questo sicuro, perché le tecnologie in quel caso sono di, diciamo, altra tipologia e altra natura. Sono 10 anni che sentiamo parlare dell'impianto di separazione delle terre rare in Texas e la previsione era sulla partenza 2025, ma ad oggi non sono partiti.
Non è così facile come cambiare una raffineria di...
No, assolutamente. Cioè, ci sono anche dei dubbi che lo sappiano fare.
Allora, per quello che riguarda, adesso vedo molti messaggi su questo, qualcuno dice, ma guardi che magari l'obiettivo di Trump è un altro, ma adesso, per carità, io posso capire alcuni obiettivi in politica, in geopolitica, separare Putin dalla Cina, vediamo se ci riuscirà, non riesco a capire una logica razionale economica nel dazi per come li ha messi. Altra cosa è chi mi scrive, ma guardi che non c'è nessuna... non c'è nessuna logica economica, magari la logica è politica, di iniziare a sganciarsi da tutte le catene del valore e gli approvvigionamenti per un'eventuale guerra con la Cina, capito? Ma insomma, e metti dazi al Messico. Cioè, adesso io dovessi anche ragionare in maniera geopolitica, fermo restando che non stiamo giocando a risico, ma se tu hai come obiettivo la sfida nell'Indo-Pacifico e la sfida con la Cina, metti i dazi all'area di libero scambio che avevi, puoi fare qualcos'altro, ma metti i dazi e fai incavolare in Canada, è partito il boicottaggio di merci soprattutto al codice americani, buy Canadian first. E quindi insomma, non mi sembra una gran logica se il nemico ritieni che sia anche commercialmente oltre che militarmente la Cina. Senta, una domanda gliela faccio io, però, che non riguarda Trump. Il ragionamento che lei sente sulle terre rare in Italia, le riaperture delle miniere, fermo restando che in alcuni casi non sono neanche terre rare, sono materiali che servono ma non sono rari, ha un senso o no?
Ma alcune attività minerarie in Italia sono in fase di ripresa, la miniera per esempio di Sirius sulla fluorite dovrebbe iniziare a produrre tra pochi mesi. Ci sono altre miniere di metalli che abbiamo chiuso poco intelligentemente negli anni 90 che possiamo riaprire e possiamo dare qualcosa al nostro settore manifatturiero e possiamo giocarci questa carta nelle collaborazioni internazionali con i paesi produttori da cui ci presentiamo dicendo noi abbiamo almeno un paio di miniere, le sappiamo gestire sotto il profilo ambientale e sociale, veniamo a fare affari con voi, siamo dei partner credibili, senza averne qualcuno almeno in casa non è che ci presentiamo tanto bene alla Namibia.
Ecco, quant'è, e poi le lascio, qual è la miniera che deve riaprire, quali potrebbero riaprire?
È già riaperta e dovrebbe entrare in produzione Sirius in Sardegna sulla fluorite.
La fluorite cosa serve? Mi scusi.
La fluorite serve, diciamo, nella produzione dell'acido fluoridrico che a sua volta è utilizzato soprattutto in metallurgia ma anche in diversi processi chimici, quindi è una
di quelle che potremmo riaprire. Che minerali avrebbero?
Ma allora, in Italia abbiamo per esempio discrete potenzialità sul manganese, le miniere di Gamba Tesa non sono chiuse da tanto tempo e il manganese è anche molto importante sulla questione batterie.
Allora, torneremo ad averla, grazie al professore di Ingegneria dei Materiali del Politecnico di Torino, Gian Andrea Blengini, GR24. Oh, say
can you see? Touchdown, Game 7, Home Run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24 che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sei strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente. Quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24 disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
8 minuti, no, sorrido perché abbiamo fatto tempo a dire ma forse non hanno fatto bene i calcoli sui dazi. Adesso c'è un'agenzia battuta dagli Stati Uniti in cui gli Stati Uniti starebbero valutando uno slittamento per i dazi, slittamento di un mese sui dazi sulle auto per Canada e Messico. Ne ha parlato ieri l'amministrazione con il leader di General Motors, Ford e Stellantis, perché adesso vi arriveremo. Le stime sono tra 3.000 e 12.000 euro in più per auto, anche della fascia media. Stellantis produce il pick-up che vende di più, uno dei più venduti del gruppo Stellantis negli Stati Uniti, lo produce in Messico. È un pick-up per la classe medio-bassa, il pick-up in America non è una roba da ricchi. Comunque, Alberto Nicchiari, adesso arriviamo anche ai dazi americani con gli altri ospiti. Buonasera.
Buonasera.
Dunque, restiamo invece in Europa, perché Bruxelles ha oggi confermato di voler facilitare il raggiungimento degli obiettivi, vabbè, per le emissioni 2025. Allora, che cosa propone? Una modifica sugli standard di CO2 per auto e furgoni. I 3 anni, se ho ben visto, quindi non le multe adesso, ma fra 3 anni si farà un bilancio, e udite, udite, era già arrivata un'apertura sulle auto ibride plug-in anche dal 2035 in poi. Se ho ben visto, apre ai carburanti e alternativi, perché ha messo al bando auto a benzina e diesel 2035 in poi. Però cosa vuol dire aprire ai carburanti alternativi?
Vuol dire soprattutto vuol dire, si nota dal fatto che hanno anticipato la discussione, che doveva essere dal 26, no? L'hanno anticipata agli ultimi 2 trimestri di quest'anno. Vuol dire che vogliono mettere un tassello in più per poter stare nel loro obiettivo del 2035, cioè stop ai motori a combustione interna, ma addolcire la pillola introducendo dei carburanti che comunque vadano nella direzione dell'emissione zero. Ora, questo è ancora tutto, no, da dimostrare. Stare gli fuel spinti molto dai tedeschi, per esempio da BMW, sono ancora abbastanza costosi, e anche se teoricamente danno un risultato migliore, mentre i biocarburanti, che sono molto sponsorizzati dall'Italia,
perché l'ENI è avanti nella ricerca su questo, no?
Esattamente, Urso ha fatto una richiesta molto forte con altri stati a Bruxelles a novembre dell'anno scorso, effettivamente chiedeva un anticipo della discussione, questo è avvenuto, quindi diciamo in parte è una piccola vittoria dell'Italia da questo punto di vista, sarà tutto da vedere, però di fatto si va verso la neutralità tecnologica.
Dio lo voglia. Senti, quando è che avremo però una risposta definitiva? Perché queste sono proposte, l'apertura anche ai biocarburanti. Gli e-fuel, che era l'unica apertura che c'era per fare una concessione alla Germania, come tu ricordavi, sono molto cari, noi spingiamo per i biocarburanti, ma non per tutti, anche per alcune motorizzazioni soprattutto. Sono aumentati i punti di ricarica in Italia, 64.400 punti più 13.000 l'anno scorso, quindi ci sono più punti di ricarica, di cui 1.087 nelle autostrade, se si contano anche quelli a entro 3 km dall'uscita sono 3.500. Noi abbiamo il tasso più alto anche di Francia e Germania nel rapporto punti di ricarica auto elettriche, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo poche auto elettriche rispetto, certo, a Francia e Germania. Dicevo, quando avremo poi, potremmo dire bene, è cambiato quell'approccio folle del Green Deal, tutto ideologico, e abbiamo un approccio pragmatico che va verso una maggiore sostenibilità ambientale senza distruggere l'industria?
E questo, diciamo che lo potremo vedere in effetti nei prossimi mesi, perché io pongo un problema. Nel documento che è stato presentato questa mattina, il piano di azione, manca forse, o comunque secondo me è carente, la voce dei finanziamenti. Cioè, se si va a guardare che l'Unione Europea ha già stanziato, intende stanziare circa 6-7 miliardi per varie voci, per il resto è più un nudging, uno spingere gli stati ad adottare politiche per esempio coordinate sugli incentivi anziché fare ognuno la sua, quel denaro non mi sembra sufficiente per fare la guerra alla Cina. Un'altra fonte dovrebbe venire poi dal bacino dei 50 miliardi di investimenti europei, che però non si sa bene dove vadano per l'industria ancora. Quindi diciamo che questo è un punto interrogativo. C'è di positivo che sicuramente i 3 anni, come dicevi, per stare nei limiti delle emissioni di CO2. Sottolinea un altro aspetto, che finora nessuno ha rinunciato al pooling, cioè a quei consorzi, chiamiamoli così, di costruttori che per esempio vanno da Tesla e fanno il mercato dei crediti di CO2,
sì,
che
comprano crediti
Tesla
di CO2,
ha guadagnato. Ecco, quindi quello per ora resta ancora, non l'hanno disdetto, è ancora presto secondo me. È un passo questo qua, però ripeto, secondo me dal punto di vista dei finanziamenti non mi sembrano ancora decisivi per cambiare, per spostare gli equilibri con la Cina, come loro dicono.
Allora, grazie intanto, sì, quindi c'è sicuramente un cambio di approccio, di mentalità, e appunto tu lo ricordavi, 3 anni dati, l'apertura a altri carburanti, adesso vedremo. Certo che da lì poi ci sia chiarezza sui finanziamenti, se questo basterà a diciamo, concorrere con la Cina, ce ne passa. Nel ringraziare il collega del Sole 24 Ore, Alberto Annichiarico, vado al tema... dazi, e magari partiamo proprio da un passaggio dell'intervento di Trump ieri durante il discorso sullo Stato dell'Unione.
Se non produci i tuoi prodotti in America, sotto l'amministrazione Trump pagherai un dazio, e in alcuni casi piuttosto grande. Alcuni paesi hanno usato i dazi contro di noi per decenni e ora è il nostro turno di usarli contro questi paesi. L'Unione Europea, la Cina, il Brasile, l'India, il Messico e il Canada, ne avete sentito parlare? E innumerevoli altre nazioni ci fanno pagare dazi immensamente più alti dei nostri. I dazi non sono solo per proteggere i posti di lavoro americani, si tratta di proteggere l'anima del nostro paese. I dazi servono a rendere l'America di nuovo ricca, a renderla grande, e sta già accadendo, e accadrà piuttosto rapidamente. Ci sarà un po' di trambusto, ma va bene, non per voi democratici.
Impressione sentire in questo passaggio le lista dei paesi che sono unfair. Poi ripeto, Trump prende le cantonate anche sull'utilizzo dell'IVA, l'ho spiegata prima, perché è ovvio, l'IVA non c'è in America, e quando tu esporti una camicia dall'America all'Europa il governo non ti rimborsa l'IVA. L'IVA c'è in Europa e anche in Italia, quindi quando tu vai a esportare hai un rimborso dell'IVA che hai già pagato dal grossista, diciamo. E lui vede in questo 20% che dallo Stato un aiuto di Stato, ma non ha capito una mazza di come funziona l'IVA. Però, visto che ce l'ha con tutto, cioè Brasile, India, Canada, Messico, Cina ed Europa, allora volevo ricordare, fare l'esempio di una società che si chiama Linamar. E lui dice, per questo, per rendere l'America grande, i consumatori americani sono intrinseci, a parte che pagheranno di più ortaggi il resto dal Messico, la Canada. Ma prendiamo il gruppo che fa componenti elettrici per i cambi automatici in Canada, si chiama Linamar. Allora, acquisisce l'acciaio da una fonderia in Pennsylvania e quindi si beccherà dazi, i controdazi canadesi. Poi l'assemblaggio lo va a fare in Ontario. Scusate, acquisisce l'acciaio in Pennsylvania, poi compra anche componenti in Messico. L'assemblaggio poi torna a essere fatto in Ontario, ma anche con prezzi con pezzi provenienti dall'Illinois. Poi a quel punto vende finito la consegna ai concessionari. Ci sono 5 passaggi di confine. Qualcuno ha capito cosa anche per i controdazi canadesi, perché tu te li becchi quando dal Messico, dal Canada vai agli Stati Uniti, e te li beccherai anche quando dagli Stati Uniti torni in Messico o in Canada. Sarà forse per questo che in Messico dice vi costeranno 30 miliardi in più, e adesso è uscita una nota sulla, della Casa Bianca, un'ipotesi, stanno ragionando, stanno valutando slittamento per dazi auto su Canada e Messico di almeno un mese. Vorrei ringraziare il professor Daniel Gross. Buonasera professor Gross.
Buonasera.
Perché con lei parlerò anche dell'accordo tedesco, i 500 miliardi che hanno fatto schizzare i rendimenti dei titoli di Stato. Perché? Perché ci si attende una forte emissione di obbligazioni anche tedesche, visto che c'è un accordo tra SPD e CDU per spendere 500 miliardi in più di infrastrutture, più spese per la difesa, emettendo debito. E questo cosa ha fatto? Ha fatto vendere i titoli di Stato tedeschi, che sono cresciuti di 30 punti base, e ha tirato con sé anche i BTP italiani, il cui rendimento è salito dal 3,60 al 3,90%. Però prima un commento Gross su questa idea folle dei dazi, avendo una dipendenza del 60% di ortaggi, del 40% di frutta dal Messico, e queste filiere integrate soprattutto nell'automotive, cioè non sono dazi mirati ma sono dazi erga omnes.
Ma per il momento non si sa niente, e no. Di poco tempo fa che magari Trump vuole non mettere i dazi sulle automobili, i pezzi di ricambio, mm-hmm. Per cui questo già diminuirebbe, ma comunque lui non ragiona in termini economici, che si vede anche dagli argomenti che lui utilizza, tasse sul valore aggiunto, che non è un dazio, ma penso che lui sarà... cioè non farà il 25% su tutti i prodotti, ma prenderà solamente quelli che fanno più notizia e quelli che fanno più male in industria, secondo me avranno un'esenzione.
Beh, sarebbe già però un passaggio un po' più razionale, perché io ho sempre detto un conto, l'ha fatto anche l'Europa con le auto cinesi, un conto è colpire se tu ritieni che in quel settore quei prodotti siano fatti in maniera non concorrenziale, col dumping, con gli aiuti di Stato, con l'utilizzo di minori, carcerati e quant'altro. Altra cosa è mettere dazi su tutto. Giro e vorrei capire la preoccupazione, fermo restando che non sappiamo ancora se arriveranno dazi. All'Europa lui li ha annunciati, su acciaio e alluminio lo ha detto, sull'alimentare ancora no. Certo, se guardo al Messico, tanto tranquillo non sono, e al Messico, alla Cina e anche al Canada. Chiedo all'amministratore delegato di Argea, che è un principale gruppo italiano nel settore vitivinicolo, è nato dalla fusione di varie realtà, e che ha appena firmato un accordo per acquisire il 100% di Wines U, storico importatore statunitense, di etichette italiane e francesi. L'amministratore delegato è Massimo Romani, buonasera.
Buonasera.
Allora, è vero quello che alcuni ci dicono, o è solo un caso, pochi casi, che nel frattempo, per non saperne leggere né scrivere, state inondando i vostri grossisti americani di vino italiano, così già è lì dovessero scattare i dazi?
Ma indubbiamente un po' di timore sul mercato c'è stato nell'ultimo periodo, e soprattutto negli ultimi mesi del 2024, e forse anche nel mese di gennaio, c'è stato probabilmente un sovraordine di merce italiana, ma non solo italiana, europea, che è arrivata dai nostri importatori negli Stati Uniti. Questo sicuramente è successo, non ci sono dei picchi straordinari, ma probabilmente un po' più diverse di quello che era consuetudine portare, l'hanno portata di là.
Ma i vostri importatori e quelli, insomma, avete firmato un accordo per acquisire il 100% di Wines U, che cosa pensano? Perché non so, pensano che abbia un senso, che è giusto, perché così si berrà più vino americano?
Guardi, i dati ci dicono il contrario. Nell'arco degli ultimi 2 anni il consumo medio di vino di produzione locale negli Stati Uniti è un po' diminuito, di un 3-5% all'anno, mentre gli import di vino sono aumentati e continuano ad aumentare, e tra questi quello italiano, per una fascia di prezzo che agli americani piace molto, perché diciamo così ha una qualità ad un prezzo affrontabile, è cresciuta e sta guadagnando quote di mercato. Quindi in realtà gli importatori sono contenti di poter importare vino italiano, i distributori che distribuiscono sia vino importato che vino prodotto localmente, perché sono loro che fanno la parte logistica di tutti gli stati, appunto della federazione, sono contenti di avere l'import perché media un andamento del consumo domestico che non sta tirando per eccezione. Poi loro non hanno beni che sostituiscono i nostri, cioè il prosecco lo fai in Italia, lo produci qua e lo porti là, e i consumi di prosecco sono andati sempre bene, sempre crescendo in tutti gli ultimi 5-10 anni. Anche oggi, che hanno una quantità enorme, hanno controcifre in percentuali molto molto importanti. Quindi questa cosa qua è un po' assurda ed è combattuta dalla stessa associazione di categoria degli importatori e distributori americani.
Sì, no, anche perché, ripeto, un conto è dire tu stai producendo qualcosa e vai a concorrere con il mio, ma nei prodotti dell'agroalimentare italiano difficilmente c'è concorrenza. Intanto penso all'alimentare, i prezzi di fascia medio-alta, l'abbiamo detto più volte, poi anche sul vino, se io voglio comprarmi un vino italiano è perché non voglio comprare un vino californiano, cioè non è che... E poi trasportare le vigne, diciamo, e poi come fai col terroir, no? In California, dai. Anche perché poi le vigne principali ci sono, ma volevo sapere se c'era stata questa corsa prorompente. Lei mi dice sì, un po' di aumento, ma non allora, devastante.
Noi abbiamo spedito quei 10-15, forse anche un 20% in più in due mesi, ma non è drammatico.
No, ma è drammatico, intanto l'avete spedito, ma va bene così. Senta, Grosse, invece con lei vorrei un ultimo commento su questa decisione, questo accordo del futuro cancelliere, probabilmente Friedrich Merz, con la SPD, per far che cosa? Per allentare il freno al deficit che esiste in Germania dal 2009 e creare un superfondo da 500 miliardi in 10 anni per investire in infrastrutture, nonché, da quello che abbiamo capito, chiedere all'Europa un margine un po' più alto per le spese militari, non solo l'1,5% del PIL da non considerare nel deficit per il patto di stabilità. Grosso.
Sì, ma infatti non c'è ancora accordo, ma si è visto che la CDU, i conservatori, volevano aumentare la spesa per la difesa, la SPD voleva aumentare la spesa per investimenti, così si sono trovati d'accordo, ognuno avrà quello che vuole e tutti e due i casi sarà finanziato con le emissioni di debito. Questo è, diciamo, il grande cambiamento che abbiamo visto.
È una svolta epocale rispetto alla Germania di Angela Merkel, però, e di sì. Schäuble.
Sì, è chiaro, cioè adesso, d'ora in poi, mentre prima la Germania aveva un deficit, insomma, lo zero, no? Adesso sarà, diciamo, un 2%, ma non penso che andremo verso le cifre che abbiamo visto per l'Italia o per la Francia, del 5%. Saranno sempre dei deficit molto moderati.
Sì, però, diciamo, anche fosse un 2% rispetto allo 0,35, cioè un 1,65% in più con il PIL tedesco, non è poca cosa. Glielo chiedo perché questo potrebbe, secondo lei, non solo far andare la Germania un po' meglio come crescita economica, perché ripartono gli investimenti, ma avvantaggiare anche il primo paese per export in Germania, che è l'Italia?
Sì, senz'altro la domanda in Germania adesso sarà più forte, ma questo è anche un vantaggio per gli esportatori italiani, per cui non penso che sarebbe un vantaggio per la Germania rispetto all'Italia. Tutta l'Europa beneficerà dell'aumento della domanda in Germania, ma come sempre c'è qualcosa che si deve pagare, c'è un prezzo. Il prezzo sono tassi più alti un po' in tutta Europa, che sono adeguati alla nuova situazione, perché quando c'è più domanda, un'economia che cresce di più, è naturale che i tassi salgano un po'.
Sì, salgono un po' e poi ci si aspetta appunto una grossa emissione obbligazionaria, motivo per cui c'è stata una venta sui titoli di Stato tedeschi, perché ti aspetti nuove emissioni, e adesso vedremo anche come, e questo ha rialzato per effetto dell'obbligazione, quando vendi si rialza gli interessi di questi titoli perché devi offrire un po' di più per trovare finanziatori per il tuo per il tuo debito. Grazie anche a Daniel Gross, non avevo dato la carica e me ne scuso, che è direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi di Milano. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.